La zanzara. Con Alessio Maurizi.
18:30, buonasera, ben ritrovati gentili ascoltatori, prima puntata di questo 2010, come giusto che sia. 800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta anche questa sera, 349 238 6666 per i vostri sms, potete anche scriverci la zanzara at radio24.it. La giornata, insomma, è di quelle un po' moscette dal punto di vista degli spunti, delle notizie e delle possibili vostri interventi questa sera. Ripartiamo però, cercando di darci un po' di slancio, da quello che è stato il discorso di Napolitano ieri sera, perché è un discorso, naturalmente senza offendere il capo dello Stato, che è stato un po' soporifero, così come anche le reazioni politiche, le reazioni, i commenti dei personaggi politici, degli esponenti dei vari partiti tra ieri e oggi. Però noi siamo andati un po' a sfrucugliare, abbiamo cercato di trovare qualche messaggio subliminale che Napolitano, poi neanche tanto forse subliminale, ha voluto mandare qua e là, e insomma vi faremo sentire anche chi sono gli indiziati secondo noi di questi messaggi subliminali di Napolitano. Diciamo, reazioni piuttosto scontate, ad eccezione di quella di Bossi, che dice: troppa melassa, vogliamo solo riforme, vogliamo riforme concrete l'anno prossimo, e ad eccezione anche di Di Pietro, che ha parlato così.
Di quale riforme parliamo? Presentare pubblica, ha detto vogliamoci bene, ma se poi intorno al tavolo si mette il lupo che si vuole mangiare l'agnello, se permette, qualcuno che faccia resistenza ci deve essere.
Adesso però sentiamo i titoli di Studio Aperto.
Botti di Capodanno, una ragazzina di 14 anni colpita a Modena da un proiettile vagante mentre festeggiava in strada. 509 feriti secondo la polizia, 17 grave. A Napoli il record. Emergenza in Toscana, paura per la piena del fiume Serchio. L'argine regge ma resta all'allerta. Frane in Versilia, allagamenti e strade interrotte. E ora il maltempo si sposta al sud. Pakistan, un kamikaze fa strage durante una partita di pallavolo. Almeno 70 i morti, si scava ancora sotto le macerie. L'esplosione ha raso al suolo molte case nella zona. Forte appello del Papa, fermate le violenze in nome di Dio e dei bambini. Messaggio di Napolitano, più fiducia e riforme condivise. Facciamole in fretta, dice Bossi, le congratulazioni del Premier Berlusconi. Ma la sanità a Cosenza, una bambina di 2 anni e mezzo è stato ingessato il braccio sano. Sono stati i genitori della piccola, ricoverata per una frattura, a denunciare il clamoroso errore. Il Made in Italy più esportato in America? Le veline, dopo il successo della Canalis, un'altra...
Così studio aperto, dicevamo Napolitano, tra poco lo riprendiamo, adesso titoli di TG2.
Nel nord-ovest del Pakistan un kamikaze si fa esplodere durante una partita di pallavolo e provoca una strage, almeno 70 i morti. Consenso bipartisan all'appello di Napolitano a fare le riforme. Bossi, basta chiacchiere e melassa, occorre farle subito. Bersani, seguire le indicazioni del capo dello Stato. Oltre 500 feriti per i botti di fine anno, ma nessun morto. Diminuito anche il numero degli incidenti gravi, anche 3 bambini fra i ricoverati. Conto alla rovescia per la stagione dei saldi che si aprirà domani nelle principali città italiane. Roma e Milano in testa, ecco i consigli per evitare fregature.
La marcia di Radeschi, giusto per restare in tema con questa giornata, il capo dello Stato Napolitano, a parte il discorso sulle riforme da fare, la crisi economica, lo slancio per pensare ai nostri giovani, insomma sono frasi anche un po' di circostanze, inutile negarlo. Dicevamo, qualche messaggio subliminale, magari neanche tanto, nel suo discorso il primo che abbiamo rintracciato è questo, sentiamo.
Contano sempre di più fattori non solo di ordine materiale, ma di ordine morale, che danno senso alla vita delle persone e della collettività e ne costituiscono il tessuto connettivo. È necessario che si riscoprano e si riaffermino valori troppo largamente ignorati e negati negli ultimi tempi. Più rispetto dei propri doveri verso la comunità, più sobrietà negli stili di vita, più attenzione e fraternità nei rapporti con gli altri, rifiuto intransigente della violenza e di ogni altra suggestione fatale che si insinua tra i giovani.
La parola chiave di questo frammento subliminale è sobrietà, stile di vita, sobri e anche una riscoperta dei valori. Anche queste frasi di circostanza oppure magari un messaggio buttato lì a qualcuno. Bene, anche tanto subliminale questo, l'indiziato, secondo noi, il sospettato numero uno è questo.
Continuano a dire che io odio le donne, che sono contro le donne. Se c'è qualcosa che io adoro sono le donne, credo che sia risaputo.
Sono uno che ha gli stessi sentimenti, si interessa delle stesse cose di cui si interessano tutti gli italiani, si interessa del calcio, ama la vita, ama divertirsi, ama gli altri, degli altri ama soprattutto le belle donne, come tutti gli italiani che si rispettano.
Allora, decriptato, il primo messaggio è cercate, voi politici, voi che date l'esempio, voi che guidate la nazione, eccetera, eccetera, di dare il vostro esempio con uno stile di vita più sobrio. Berlusconi, piano con questa passione per le donne, vogliamo brutalizzarla così? No, ora io sto scherzando, ma l'obiettivo di Napolitano era senz'altro anche quello. Secondo messaggio subliminale che abbiamo rintracciato nelle parole di ieri sera del Capo dello Stato è questo, sentiamo.
Sulla base di valutazioni ispirate solo all'interesse generale, ho sostenuto che anche queste riforme non possono essere ancora tenute in sospeso, perché da esse dipende un più efficace funzionamento dello Stato al servizio dei cittadini e dello sviluppo del Paese. E se dunque non sono seconde alle riforme economiche e sociali e non possono essere bloccate da un clima di sospetto tra le forze politiche e da opposte pregiudiziali. La Costituzione può essere rivista, come d'altronde si propone da diverse sponde politiche, nella sua seconda parte. Può essere modificata secondo le procedure che essa stessa prevede. L'essenziale è che in un rinnovato ancoraggio a quei principi che sono la base del nostro stare insieme come nazione siano sempre garantiti equilibri fondamentali tra governo e Parlamento, tra potere esecutivo, potere legislativo e istituzioni di garanzia, e che ci siano regole in cui debbano riconoscersi gli schieramenti sia di governo sia di opposizione.
E qua invece le parole chiave sono quattro. La Costituzione, 5, può essere modificata. A chi è indirizzato questo messaggio? Beh, insomma, a tutti quelli che della immodificabilità della Costituzione hanno fatto la loro bandiera. E insomma, qua i sospetti ce ne sono tanti, gli indiziati, noi abbiamo individuato questi.
Non credo che gli italiani permetteranno il cambiamento della Costituzione, anzi sono quasi certo, non lo permetteranno.
La Carta Costituzionale è fatta per unire, va rispettata, va amata.
La Carta è per unire, mai per dividere, mai, che nessuno la usi per dividere.
Il primo era Corrado Saviano, il secondo era Walter Veltroni e il terzo il presidente emerito Scalfaro. E insomma, loro sono tra quelli che difendono a spada tratta la Costituzione, che non si può cambiare. Napolitano ha mandato a dire ieri: no, invece si può e si deve cambiarla la Costituzione. Prossimo passaggio, prossimo messaggino subliminale è questo, sentiamo.
Si dovrebbero ormai da parte di tutti contenere anche nel linguaggio pericolose esasperazioni polemiche, si dovrebbe contribuire a un ritorno di lucidità e di misura nel confronto politico.
Il linguaggio, beh, questa volta il sospettato numero uno, tutti sanno chi è, tutti lo sanno chi è che usa un linguaggio non consono, non adatto a questa stagione politica, eccolo.
Siamo agli albori di una dittatura dolce.
Cosa sta facendo il signor Berlusconi, che sta violentando la Costituzione, sta umiliando il Parlamento?
Ma davvero pensate che si può affidare la riforma della Costituzione a Berlusconi? È come affidare il pronto soccorso a Dracula.
Caro Gesù bambino, tu lo sai bene come è fatto il diavolo. Tu lo sai bene che non ci si può fidare del diavolo. Perché con alcune persone, con il diavolo, non si può dialogare. Perché si monta la testa. Pensa che vuole prendere anche il tuo posto. Capisci cosa voleva fare il diavolo? così nel nostro paese. Nel nostro paese c'è un diavolo al governo che pensa di usare le istituzioni solo per gli affari suoi.
E così Napolitano se l'è presa anche con Di Pietro, che usa questo linguaggio qua, sobrietà, verrebbe voglia di sintetizzare, negli stili di vita, quindi Berlusconi, ma anche nel linguaggio, quindi Di Pietro. L'altro capodanno l'ha festeggiato, rispetto a questo istituzionale, naturalmente, di cui abbiamo appena parlato, l'ha festeggiato Beppe Grillo, che a suo modo ha fatto una sua rentrée e è andato a collocarsi sul tetto, i tetti come metafora dei nostri tempi. Sentiamo.
Capodanno sui tetti, è straordinario, voglio fare il capodanno sui tetti anch'io, come migliaia, centinaia di migliaia di persone, di operai, di impiegati, per salvaguardare il loro posto di lavoro, si vanno sui tetti, una volta andavano sotto i ponti, ora vengono sui tetti, vanno sul Colosseo, sulle gru, ci sarà una nuova rivolta sui tetti, io non lo so cosa ci porterà il prossimo anno. Io so solo che Brunetta, il nostro ministro che sembra distante ma invece è vicino, ha detto che sono fatti marginali. Sono fatti marginali essere sui tetti, allora io voglio che scendiate dai tetti, voglio che lasciamo il posto sui tetti per quelli, per la nostra classe politica che avrà bisogno dei tetti, ne avrà bisogno per cosa? Per far decollare i loro elicotterini, si poseranno su questi tetti e noi li guarderemo e sentiremo quando partiranno i loro elicotterini e andranno su, sentiremo una musica celestiale, ta 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 ta. Ecco che se ne andranno, ecco. E un altro là, che andassero tutti a fanculo.
Napolitano versus Beppe Grillo. Napolitano col suo discorso, i suoi messaggini subliminali che vi abbiamo fatto sentire, versus Beppe Grillo col suo discorso di fine d'anno dal tetto, a dire il tetto dove la gente protesta, gente trascurata di questi tempi, gli operai, i lavoratori, ma anche il tetto da cui partiranno gli elicotteri, la fissazione di Beppe Grillo, i politici che se ne andranno scacciati dal popolo con i loro elicotteri. C'è anche un Beppe Grillo meno rabbioso forse, che guarda al futuro, è interessante perché insomma questo è anche un momento di snodo naturalmente, si guarda all'anno prossimo, tutti dicono che 2010 sarà, questa è la versione di Grillo.
No, no, non voglio più parlare male, è fine dell'anno, ci aspetta un anno meraviglioso, ci aspetta un anno del rinascimento, un anno di energie rinnovabili, di chilometri zero, di tetti fotovoltaici, ci aspetta una cosa meravigliosa. Ci aspetta un nuovo rinascimento, dato che il 2009 è stato l'anno dello psicolabile, il 2010 io vorrei che fosse ricordato come l'anno dello psicolabile ma organizzato, molto organizzato, cioè come fare la spesa, come pagare le bollette, come pagare i mutui, non ce la facciamo più, c'è gente che non ce la fa più andare avanti e allora bisogna che lo psicolabile che si organizzi e che diventi un malato di mente, non paga più bollette, mutui, fa la spesa e come vuole, un malato di mente. Per diventare un malato di mente come si fa? È semplicissimo, guardi e imiti Gasparri, la cosa più semplice del mondo.
Vabbè, almeno una battuta è riuscita a mettercela Grillo, che di mestiere faceva il comico, lo faceva benissimo. Quale capodanno preferite? Quello istituzionale di Napolitano, ve l'abbiamo fatto risentire con i suoi messaggi subliminali a varie persone, o il capodanno delirante, assolutamente delirante, di Beppe Grillo, che però butta là dei temi, delle provocazioni, naturalmente come sempre. Qua butta là anche un attacco durissimo al Presidente del Consiglio Berlusconi.
Il 2010 sarà l'anno del grande ricovero, il più grande psicolabile che abbiamo, lo psiconano, forse sarà internato in qualche manicomio, in qualche struttura, in qualche trattamento per la salute pubblica da Veronica e avremo il più grande pazzo degli ultimi 150 anni. Allora potremo fare nel 2010, potrà succedere qualsiasi cosa.
E dato che vedo che arrivano anche degli sms al 349-238-6666 sul personaggio dell'anno, ieri noi l'abbiamo proposto, il nostro concorso, il nostro sondaggio, ha vinto Bertolaso, staccando di poco Rosy Bindi, gli altri nella rosa, se me li ricordo tutti, erano Fabrizio Corona, Amanda Knox, per lo più in negativo, ma anche, come dicevo, Rosy Bindi, Bertolaso, Travaglio, Fini, Gianfranco Fini, e poi c'era Peppino Inglese. chiaro, Mario Balotelli, Facebook avevamo tirato in ballo anche, e mi pare che questi fossero i 10 nomi. 800 24 00 24, stasera, se volete, visto che siamo ancora in clima di bilancio, potete tornare a dire la vostra anche sul personaggio dell'anno. Prenderei a parlare con gli ascoltatori da Saro, che chiama da Messina. Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Lei chi è, scusi?
In che senso?
No, chi è, come si chiama, vorrei capire.
Io mi chiamo Maurizi.
Maurizio.
Ma questo credo che non sia un bel esordio per un intervento. Di cosa voleva parlare?
No, le chiedo scusa, no, perché sì. Io non è che seguo...
Cioè non è che siamo al telefono io e lei e ci parliamo.
No, volevo...
Ci sono gli ascoltatori che ci ascoltano, quindi magari cerchiamo di dire qualcosa di interessante.
Le spiego, volevo complimentarmi per la sua conduzione. Non sapevo però come si chiamassi, io mi ricordo di Cruciani. Cos'è successo a Cruciani? Questo avvicendamento...
Ma guardi, continuiamo su che Cruciani è in vacanza e quindi una settimana se la prende anche lui, però il programma va avanti.
Intanto auguroni a lei e a tutti i radioascoltatori per il buon anno.
Si è chiamato per questo?
No, guardi, mi faccia finire. Io volevo farle complimenti per la conduzione, sì. Perché la sua mi sembra quasi impeccabile. Anche quella di Cruciani la gradivo, però a volte insomma lui era un po' così, come dire, si arrampicava sugli specchi,
sì,
per mantenere.
Però ripeto, insomma, non è questo il senso della sua telefonata. Ecco,
Maurizio, ecco. Personaggio dell'anno, sì. Ormai l'avete, come dire, designato. Per me i vostri papabili avrei dato, diciamo, il voto tranquillamente a Rosy Bindi, senza nulla togliere a Bertolaso, ovviamente.
Sì.
Alla Bindi, sa perché?
Perché?
Bindi perché, diciamo, è stata una delle poche a dire ciò che pensa anche l'indomani di quel grave attentato a Berlusconi, e lei è Di Pietro, perché in fin dei conti hanno espresso ciò che molti pensano, ma per ipocrisia o per circostanza non hanno avuto, diciamo, il coraggio di ammetterlo. E poi perché mi sembra una persona su cui riporre grande fiducia, diciamo, per coloro che sono collocati nell'ambito dell'opposizione, in questo senso.
Va bene, grazie. Grazie, mi fermerei qua con questo primo intervento di questa sera. 800 24 00 24. Salutiamo però il primo ospite di questa sera. Buonasera, Benny Calasanzio, giornalista, blogger. Lei ha scritto una lettera che poi è stata ripresa anche da Micromega, indirizzata al capo dello Stato Napolitano, in cui sulla questione, sulla querela dell'intitolare o meno una strada a Bettino Craxi, lei dice: mio zio e mio nonno uccisi dalla mafia non avranno mai una strada. E di qua parte una sua lunga lettera, adesso poi ne parleremo. Prima però vorrei chiederle un commento sulla notizia di giornata, cioè il fatto che è stato tolto l'isolamento al boss mafioso Graviano, Giuseppe Graviano, fatto che ha sollevato le reazioni dei familiari delle vittime della strage di Georgofili, per esempio, che hanno detto: è scandaloso quello che è successo. Lei che ne pensa?
Ma non capisco questo scandalo. Alla fine è il periodo natalizio, Natale è appena passato, i regali insomma li abbiamo ricevuti e li abbiamo fatti tutti. Questo è un dono natalizio in cambio di qualcosa.
Di che cosa, secondo lei? Ricordiamo che Graviano è stato chiamato in ballo recentemente nel processo d'appello che vede coinvolto tra l'altro il senatore Marcello Dell'Utri.
Sì, ma secondo me, più che altro è secondo tutti, nel senso che è una cosa veramente oggettiva. Quando pochi mesi prima Graviano si confidava con Spatuzza e gli diceva: guarda che se non arriva quello che deve arrivare, noi è bene che parliamo con i magistrati. Quando questa cosa si è venuta a sapere e quando Spatuzza l'ha confermata, e invece contro tutti i pronostici, proprio Graviano ha deciso al processo di tacere in maniera veramente inaspettata, perché si pensava parlasse, dicesse qualcosa, e il fratello invece si è riservato comunque di parlare in un altro momento. È chiaro che mi sembra un dono caduto a pennello. Ecco, dopo il silenzio arriva, guarda caso, un annullamento di un provvedimento di 41 bis di esamamento diurno, che per un boss di quel calibro è veramente scontato.
anche se bisogna dire che la decisione della terza sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, motivata con il superamento del tetto massimo dei 3 anni previsto dalla legge, quindi si tratterebbe in sostanza di un automatismo. È un automatismo questo o no?
Io continuo a chiamarlo regalo da parte del governo ad un mafioso, anche perché questo signore non si è mai pentito. Per quanto mi risulta, è un boss in pienissima attività, seppur recluso al 41 bis. Quindi io, se avessi, come dire, se ci fossero delle motivazioni, noi non siamo chiaramente, se questa persona avesse collaborato e avesse fatto qualcosa per recuperare tutto quello che ha fatto in vita sua, allora si potrebbe anche parlarne, ma quella persona è in piena attività ed è stato un provvedimento preso solo ed esclusivamente per ringraziarlo del suo silenzio. Questo lo potranno smentire in tanti, ma non mi potrà far cambiare mai nessuna idea.
Per esempio, ieri il ministro degli interni Maroni ha detto ancora una volta che l'anno prossimo sarà l'anno della lotta finale alla mafia. Molti sottolineano gli sforzi, i risultati, gli arresti, il record di arresti da parte della polizia, di boss delle varie mafie. Questo appello di Maroni le pare credibile oppure è solo propaganda?
Senta, mi perdoni, è l'appello che viene da uno condannato perché ha attentato al polpaccio un poliziotto.
Ma questa è una cosa di tanti anni fa e non c'entra nulla con l'attività del ministro all'interno.
Però io dico solo che non li hanno catturati loro, li hanno catturati dei poliziotti e dei carabinieri tenuti a pane e acqua, che non ricevono neanche gli straordinari, che non hanno neanche i soldi per mettere la benzina, non hanno neanche i mezzi. La gioia che voi vedete quando queste persone catturano i boss è certo per il risultato, ma per come sono arrivati a questi risultati.
Ma infatti, guardi, il motivo per cui l'abbiamo chiamata, veniamo a questo, perché è la sua lettera, il suo appello a Napolitano, per che cosa? Ci spieghi un po'.
Semplicemente, mio zio e mio nonno si chiamano Giuseppe e Paolo Borsellino, erano omonimi del giudice, avevano lo stesso cognome e vivevano a Lucca Sicola in provincia di Agrigento. Nel 92 questi due signori, che potevano tranquillamente fare i piccoli imprenditori pagando il pizzo e colludendo con la mafia, come fanno il 90% degli imprenditori in questo momento, pare, in Sicilia, hanno deciso di ribellarsi, di non piegarsi alla mafia e di mandare a quel paese mafia, mafiosi e politici collusi. E lo hanno fatto per pura e semplice dignità, non per eroismo, non per altro. È successo che queste persone sono state completamente dimenticate, nessuno parla più di loro, nessuno ne parla e nessuno ne ha mai parlato, nessuno ha mai proposto di ricordarli in maniera fisica, nessuno ha mai detto ma perché a queste due persone che hanno lottato la mafia, sono rimaste in Sicilia a lottare la mafia nel 92, l'anno nero. Nessuno ha mai detto perché non intitoliamo una via, un parco.
Ma c'è una fondazione, un qualcosa che ricorda anche questa vicenda?
No, ci siamo noi familiari.
Sì.
Ci siamo noi familiari che giriamo l'Italia per raccontarla agli italiani, perché purtroppo i media, a meno che non succeda qualcosa di grosso, capisce che queste storie di serie B, di serie C, di prima categoria in realtà, fanno veramente fatica ad uscire.
E quindi voi dite, se non c'è niente che ricorda persone come mio nonno e mio zio uccise dalla mafia semplicemente perché volevano continuare a lavorare, non vediamo perché riconoscere un'intitolazione a un uomo politico come Craxi.
La differenza è molto più marcata. Io chiedo, la mia lettera è rivolta al presidente Napolitano, perché il presidente molto probabilmente, no, sicuramente ha dato l'adesione, molto probabilmente andrà alla commemorazione di Craxi. Craxi non era uno statista, non era un uomo politico, era un politico corrotto e tangentaro che è morto in esilio. E io mi ribello fortemente a questa mentalità. Perché? Perché i miei parenti sono rimasti nella loro terra a lottare contro la mafia e sono stati ammazzati. Craxi è rimasto nella sua terra a prendere tangenti, ad essere corrotto e ora viene riabilitato. In questa terra, in Sicilia ma anche in Italia, la morte cancella tutti i debiti.
Calasanzio, le faccio sentire così, giusto per interloquire, un intervento di qualche sera fa qui da noi, Lucio Barani, onorevole ex sindaco di Aulla, che per Craxi ha fatto addirittura erigere una statua nel suo comune. Queste più o meno sono le sue motivazioni. Se risentiamo Barani.
Lui è andato via per non essere qui, lo avrebbero ucciso, come poi lo hanno ucciso ad Hammamet, cioè qui bisogna parlare non della morte di Bettino Craxi, 10 anni dall'assassinio di Bettino Craxi, ma lo sapete che non gli si è permesso neanche di venirsi a curare in Italia, lo si fa per gli animali e non gli si è fatto per un leader politico. Ma quale reato ha commesso? Quale reato ha commesso? Non ha preso, a quei tempi c'erano ancora alle lire, si è sempre comportato correttamente ed onestamente e in Parlamento, di fronte allo scranno supremo della rappresentanza del popolo italiano, ha detto a tutti quelli che erano lì qual era il finanziamento pubblico dei partiti e qual era la prassi che tutti condividevano.
Abbiamo ritagliato solo la parte del suo intervento, senza naturalmente i commenti da studio. Calasanzio, che dice? Ha sentito?
Ma io dico che questo è un esempio di come si cambia la realtà. Questo signore che parla di balle, cioè Craxi ha avuto 2 condanne pesantissime. Craxi è stato condannato per 2 volte per tangenti e per corruzione, come sapete, insomma, lui si è sempre venduto al miglior offerente. È stato condannato a 5 anni e 6 mesi per corruzione nel processo Eni SNAI e a 4 anni e 6 mesi per il finanziamento illecito delle metropolitane milanesi. Craxi è, in gergo tecnico, un criminale, altro che un assassinato. Questa gente mistifica la realtà. Ma io chiedo agli ascoltatori, si può solo pensare come si sente chi ha pagato col proprio sangue di fronte a questi scempi? È una cosa che non si può digerire, non possiamo continuare a rimanere indifferenti, perché oggi intitoleranno una via Craxi, domani
tanto ce ne sono già, questo sì, ce
certo,
ne sono già diversi.
Magari un bel parco, come ho scritto una lettera, e i bambini quando andranno in quel parco chiederanno ai genitori, ma chi è questo Craxi a cui hanno dedicato un parco? Dobbiamo diventare anche noi come lui per aver dedicato un parco?
Va bene, fermiamoci qua, anche perché tra poco c'è il giornale radio. Io la ringrazio, Benny Calasanzio, giornalista, blogger. Grazie e auguri, visto che siamo ancora a ridosso del Capodanno. Riprendiamo con gli spunti di questa serata, TG3.
Con l'inizio del nuovo anno Obama si trova a fronteggiare la nuova offensiva del terrorismo e convoca un vertice sulla sicurezza. In Pakistan un kamikaze si fa esplodere durante una partita di volley, almeno 40 i morti, ma alcune fonti parlano di 70. L'appello di Napolitano, basta contrapposizioni, servono riforme condivise per l'istituzione ed economia, aiutare i più deboli, stop al razzismo. Ampio consenso delle forze politiche, ma Bossi avverte, basta chiacchiere, agire subito e Di Pietro il colle non firmi legge ad personam. Revocato l'isolamento diurno a Giuseppe Graviano al processo dell'Utri, non aveva risposto al pentito Spatuzza, ai familiari delle vittime, scandaloso. Appello del Papa per fermare la violenza, la pace comincia dal rispetto di chi è diverso, il degrado dell'uomo distrugge l'ambiente. Resta sotto osservazione il lago di Massaciuccoli, sopralluogo di Bertolaso, nelle zone alluvionate, a Venezia marea sopra il metro. Nessuna vittima per i botti di Capodanno, ma i feriti sono 517 in gravi condizioni, coinvolti molti bambini.
Questi dunque i titoli del TG3, avete sentito il discorso di Napolitano, tutti d'accordo, ma noi abbiamo trovato dei messaggi subliminali che invece vanno contro qualcuno, tra poco ve li faremo sentire, titoli di Sky TG24.
Pakistan attentato kamikaze durante una partita di pallavolo, almeno 70 morti.
Appello del Papa, rispetto per chi è diverso, i gruppi armati lascino la violenza.
Il messaggio di Napolitano, più fiducia per il 2010, ora le riforme condivise.
Consenso bipartisan per il capo dello Stato, ma Bossi avverte, niente chiacchiere.
Prima uscita pubblica di Berlusconi dopo l'incidente, su un blog spuntano le foto.
Mafia, sdegno e polemiche per la revoca dell'isolamento al boss Giuseppe Graviano.
L'attentatore del volo Delta telefonò al padre dallo Yemen, Obama striglia i servizi.
Afghanistan, vivi i 2 giornalisti francesi rapiti, forse un blitz per la loro liberazione.
Capodanno sotto la pioggia, passata l'ansia da piena per il lago di Massaciuccoli.
Botte di San Silvestro, bilancio meno grave del solito, più di 500 feriti ma nessuna vittima.
la marcia di Radeschi, che chiude, come sapete, tradizionalmente il concerto del primo dell'anno a Vienna, così siamo in tema con la giornata. Riprendiamo il filo del discorso di Napolitano, dicevamo un discorso istituzionale molto, non voglio dire noioso, perché insomma sennò sarebbe offensivo per il capo dello Stato, ma molto istituzionale, le grandi riforme, la situazione economica e quant'altro. Qua e là noi abbiamo trovato invece qualche messaggio subliminale, l'abbiamo chiamato così, che invece dovrebbe in qualche modo rompere un po' questo clima di melassa, come l'ha chiamato anche Bossi. Il primo messaggio che abbiamo rintracciato di Napolitano, diretto a qualcuno, è questo.
Contano sempre di più fattori non solo di ordine materiale, ma di ordine morale, che danno senso alla vita delle persone e della collettività e ne costituiscono il tessuto connettivo. È necessario che si riscoprano e si riaffermino valori troppo largamente ignorati e negati negli ultimi tempi. Più rispetto dei propri doveri verso la comunità, più sobrietà negli stili di vita, più attenzione e fraternità nei rapporti con gli altri, rifiuto intransigente della violenza e di ogni altra suggestione fatale che si insinua tra i giovani.
Naturalmente quando si parla di violenza è facile pensare all'aggressione a Berlusconi, per esempio, quindi ai vari Tartaglia, ma a chi si riferiva invece Napolitano quando diceva più sobrietà nei comportamenti? Secondo noi si riferiva a questa persona.
Continuano a dire che io odio le donne, che sono contro le donne. Se c'è qualcosa che io adoro sono le donne, credo che sia risaputo.
Sono uno che ha gli stessi sentimenti, si interessa delle stesse cose di cui si interessano tutti gli italiani, si interessa del calcio, ama la vita, ama divertirsi, ama gli altri, degli altri ama soprattutto le belle donne, come tutti gli italiani che si rispettano.
Insomma, l'appello alla sobrietà non poteva che essere rivolto al Cavaliere. E invece quest'altro messaggio che abbiamo rintracciato, fra poco vi faremo sentire a chi era riferito. Sentiamo Napolitano.
Si dovrebbero ormai da parte di tutti contenere anche nel linguaggio pericolose esasperazioni polemiche, si dovrebbe contribuire a un ritorno di lucidità e di misura nel confronto politico.
Lucidità e misura nel confronto politico. Chi poteva essere l'indiziato questa volta è evidente.
Siamo agli albori di una dittatura dolce.
Cosa sta facendo il signor Berlusconi, che sta violentando la Costituzione, sta umiliando il Parlamento?
Ma davvero pensate che si può affidare la riforma della Costituzione a Berlusconi? È come affidare il pronto soccorso a Dracula.
Caro Gesù bambino, tu lo sai bene come è fatto il diavolo. Tu lo sai bene che non ci si può fidare del diavolo. Perché con alcune persone, con il diavolo, non si può dialogare. Perché si monta la testa. Pensa che vuole prendere anche il tuo posto. Capisci cosa voleva fare il diavolo? Così nel nostro paese. Nel nostro paese c'è un diavolo al governo che pensa di usare le istituzioni solo per gli affari suoi.
Altri messaggi subliminali l'avevamo trovati in questo. Napolitano a un certo punto ha detto: bisogna pensare ai nostri giovani, fin qua tutto normale, bisogna valorizzarli, insomma bisogna che restino in Italia e non vadano all'estero. Anche questo è un po' banale, ma ce l'ha con chi invece recentemente, come Pierluigi Celli per esempio, in una polemica, non so quanto di voi l'avranno seguita, aveva invitato i giovani italiani ad andare all'estero. E poi Napolitano ha detto anche un'altra cosa importante, che potrebbe anche questa non essere condivisa da tutti: le riforme si devono fare, la Costituzione, la seconda parte della Costituzione può essere cambiata. E questo è un messaggio diretto a tutti invece i paladini della immodificabilità della Costituzione, ce ne sono tanti. C'è stato l'altro capo d'anno, quello di Beppe Grillo, che è andato sui tetti, i tetti che diventano per lui la metafora dei nostri tempi, tempi di gente che protesta, di lavoratori che protestano sui tetti, ma anche, secondo lui, tempi a cui i tetti serviranno per far decollare gli elicotteri di politici che devono andarsene. L'ossessione di Grillo è che la classe politica è finita, sentiamo.
Capodanno sui tetti! È straordinario, voglio fare il Capodanno sui tetti anch'io, come migliaia, centinaia di migliaia di persone, di operai, di impiegati, per salvaguardare il loro posto di lavoro si vanno sui tetti. Una volta andavano sotto i ponti, ora vengono sui tetti, vanno sul Colosseo, sulle gru, Ci sarà una nuova rivolta sui tetti, io non lo so cosa ci porterà il prossimo anno. Io so solo che Brunetta, il nostro ministro che sembra distante ma invece è vicino, ha detto che sono fatti marginali. Sono fatti marginali essere sui tetti, allora io voglio che scendiate dai tetti, voglio che lasciamo posto sui tetti per la nostra classe politica che avrà bisogno dei tetti, ne avrà bisogno per cosa? Per far decollare i loro elicotterini, si poseranno su questi tetti e noi li guarderemo e sentiremo quando partiranno i loro elicotterini e andranno su, sentiremo una musica celestiale, ta 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 ta. Ecco che se ne andranno, ecco e un altro là, che andassero tutti a fanculo.
Alle 19:25, cari ascoltatori, 800 24 00 24, il capodanno di Napolitano, ve l'abbiamo fatto sentire, è quello di Beppe Grillo, così abbiamo voluto metterli a confronto. Andiamo con i vostri interventi. Francesco, che chiama da Caserta, buonasera.
Buonasera, volevo intervenire riguardo al modo in cui il Presidente della Repubblica e Beppe Grillo hanno esposto su internet i loro rispettivi modi di vedere il Capodanno,
sì,
e di interpretare la realtà.
Naturalmente, mi scusi la premessa, è ovvio che l'abbiamo voluti accomunare, ma sono due cose, la distanza è lunare, è chiaro.
Ma
no,
sicuramente. Quello che volevo dire è che comunque nell'ambito della democrazia è importantissimo che ci sia un confronto e quindi il fatto di lanciarsi su internet per il Presidente della Repubblica è una cosa fondamentale e molto meno democratico che rispetto per esempio a Beppe Grillo non abbia voluto fare in modo che chiunque ascoltasse il suo commento su internet poi potesse commentarlo, mentre chiunque da sempre legge i commenti di Beppe Grillo è libero di lasciare tutti i commenti che vuole sul sito, quindi già su questo vedo una prima differenza. Poi ritengo anche ora a ribadire che nel momento in cui la mancanza di commenti al video del Presidente della Repubblica sia dovuto forse per evitare che qualcuno possa fare un vilipendio all'istituzione con commenti così molto troppo liberi forse, e allora il problema si pone in un altro termine: se un'istituzione non riesce ad avere più un punto tale da fare in modo che tutti siano, non è che tutti devono essere per forza d'accordo con quello che si dice, però almeno non sentirsi in qualche modo violentati a tal punto da intervenire violentemente contro queste affermazioni, vuol dire che i punti della società si sono talmente distanziati tra di loro che, facendo un paragone calcistico, è come se la squadra si fosse troppo allungata, cioè c'è chi gioca troppo in attacco, chi gioca troppo in difesa. Ora tutto sta a vedere se Di Pietro che non segue l'attacco o se è Berlusconi che va troppo in attacco. Questo, diciamo, è quello che volevo
sì,
dire.
Va bene, poi, io mi fermerei qua perché altrimenti con questi paragoni, con queste metafore, mi pare che stiamo perdendo un po' il filo. Dove andiamo? Giovanni da Verona, buonasera.
Sì, buonasera e auguri.
Prego.
Ma senti, io volevo intervenire sul personaggio dell'anno e vorrei sottolineare che viviamo in una città in cui si urla, si vive sulla quotidianità dei confronti, degli scontri. Io penso che per definire il personaggio dell'anno si debbano guardare i fatti, perché i fatti sono l'esempio che può dare fiducia alla gente. Quindi io penso che siano come personaggi dell'anno Bertolaso e Maroni. Forse un pochino più in vantaggio Maroni, ma non perché Bertolaso sia inferiore.
Bertolaso è chiaro, no? Perché l'abbiamo visto tutti all'azione sui rifiuti, sul terremoto e anche in altre emergenze. Mentre per quanto riguarda Maroni?
Ha realizzato, penso, a prescindere dall'orientamento politico, un'azione verso la mafia che è sicuramente un presupposto di fiducia per la gente del sud. Si parla sempre partendo.
Però mi scusi, che ne pensa del fatto, c'è chi sottolinea che gli arresti, per esempio, li fa la polizia e non il Ministero degli Interni. Invece lei vede comunque un impulso che ha dato Maroni?
Io faccio un confronto storico. Io penso che sia lo Stato, il coordinamento fra le varie istituzioni, il Ministero, la Polizia, la Magistratura. Bisogna evitare di parcellizzarsi in polemiche. Io penso che la cosa importante è che, partendo dal messaggio del Presidente Napolitano, che parlava del Sud come presupposto della crescita dell'Italia, io penso che quello che sta succedendo, gli arresti che ha fatto lo Stato, ma sicuramente il Ministro ha una parte importante e non inferiore a quella della magistratura e delle forze dell'ordine, sia un messaggio di speranza. Ecco, io però volevo dare un messaggio complessivo, cioè di meritocrazia. Bertolaso e Maroni, quando dico Maroni intendo poi, mi scusi l'ignoranza, la magistratura, le forze dell'ordine, sono persone che hanno coi fatti dimostrato che si può fare qualcosa.
Va bene. 19.31, buonasera Alessandro Giglioli, giornalista dell'Espresso e autore del blog Piovono Pietre, buonasera. Piovono Rane.
Buonasera, Piovono Rane, sì, sì. Buonasera a tutti, buon anno.
Buon anno. L'abbiamo chiamata per questo, perché sul suo blog, appunto, Piovono Rane, abbiamo rintracciato una simpatica scritta che diceva più o meno così: avendo tolto tutti i Mavalà dal discorso di Napolitano, non si capiva che l'aveva scritto Ghedini. Perché secondo lei il discorso di Napolitano era così berlusconiano?
Battutaccia, lo so, però no, non è che fosse berlusconiano nel senso politico del termine, per quanto riguarda, mi sono riferito per quanto riguarda le riforme costituzionali, perché a me è parso, ma mi sembra evidente, che Napolitano abbia sdoganato queste riforme costituzionali, adeguandosi non tanto agli equilibri politici che sono sempre necessari in un capo dello Stato, quanto a una grandissima dose di ipocrisia, se posso dirlo senza offendere l'istituzione che Napolitano rappresenta. E quindi, con tutto il rispetto, non ha detto la cosa fondamentale, cioè che le riforme costituzionali in Italia sono proposte da una parte politica con un intento molto evidente, che è quello di reintrodurre il lodo Alfano per via costituzionale, reintrodurre l'immunità parlamentare, dare più potere, è inutile che giriamo intorno al problema, dare più potere al Presidente del Consiglio, togliergli gli impicci, i contrappesi, diminuire il ruolo delle procure, dei pubblici ministeri. Quando si parla di riforme costituzionali in Italia si parla di questa roba qui. Non dirlo mi è sembrato molto ipocrita. Non è
Beh, in ballo ci sono anche altre riforme, Giglioli, cioè sì.
Però federalismo, ci sono altre riforme che sono, satellitari a quella che è l'unica riforma che interessa evidentemente al Presidente del Consiglio. E, ripeto, pur con tutto il rispetto, il fatto che Napolitano non abbia detto niente è certificato dal fatto che è piaciuto a tutti il suo discorso. Quando uno
certo, questo è evidente.
Tanto
poi
alla Lega quanto a Di Pietro, tanto al PD, gente che si è scannata fino all'altro ieri, è evidente che non ha detto niente. Perché non ha detto niente? Perché non ha affrontato il nodo vero della questione. Tra gli ovattati arazzi del Quirinale non ha affrontato il problema, e mi rendo conto che è più comodo, però io da un capo dello Stato, dal mio capo dello Stato, mi aspetto che affronti questo problema, così come molti altri che a me sarebbe piaciuto sentire in 19 minuti di discorso, un discorso più lungo da quando lui è al Quirinale. Non ha parlato del fatto che nel 2009 il mondo ci ha riso dietro, con tutto il rispetto, chiunque è andato all'estero, chiunque legge la stampa estera anche su internet è conscio del fatto che la nostra credibilità internazionale è ai minimi storici, forse dal 1914, da quando abbiamo cambiato alleanze nella prima guerra mondiale. Ha fatto gli auguri ai ricercatori, ha fatto benissimo, non ha detto che l'Italia è il quart'ultimo paese dell'Europa, davanti soltanto alla Grecia, alla Romania, al Portogallo, per diffusione della rete. È un paese che non investe nel suo futuro, è un paese a cui non si dà speranza. Insomma, ci sono problemi molto grossi che Napolitano ha schivato.
Sì, un discorso, di facciata, un po' ipocrita e un po' silenzioso su alcuni aspetti.
Questo è il mio modestissimo parere, un discorso assolutamente artificiale.
Abbiamo invece voluto individuare quelli che abbiamo chiamato dei piccoli messaggi subliminali, vediamo Giglioli se è d'accordo. Sulla sobrietà, e ci sembrava che fosse indirizzato a Berlusconi, sul linguaggio a Di Pietro, condivide?
Sì, anche se probabilmente sì, anche se forse dare dei coglioni agli elettori della parte avversaria fa parte anche questo di un linguaggio che sarebbe da censurare. Adesso si dice che in Italia oppure dire che deve scoppiare la guerra civile, oppure che sta per scoppiare la guerra civile, oppure dire che le pallottole costano 300 lire. Insomma, stiamo attenti, perché mi pare che il superamento del bon ton nel linguaggio politico non avvenga solo da parte di Di Pietro, molte cose delle quali non condivido, per carità, non sono qua a difendere Di Pietro, ma il superamento non riguarda soltanto Di Pietro. Se uno dice che sono coglioni gli avversari, chiedo scusa per la parolaccia, ma l'ha detta per prima il Presidente del Consiglio, mi pare che abbiamo superato di gran lunga il rispetto reciproco. Poi dopo ci inventiamo anche il partito dell'amore, se vogliamo, però non dimentichiamocene queste cose.
E va bene, grazie Alessandro Giglioli, giornalista dell'Espresso, per essere stato con noi. Buona serata e auguri.
Grazie,
visto che...
di nuovo, buon anno a tutti.
19.35 800 24 0024. Andiamo a Giovanni, che ci chiama da Reggio Calabria. Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Ah, la senta, io vivo in una città di Reggio Calabria, no? E sento spesso la vostra trasmissione. Stavo per immergermi in una battuta non di pesca subacquea, ma di una passeggiata subacquea, anche per allentare la tensione che mi porto dentro in queste festività. Io purtroppo, sono un pensionato di quasi 68 anni. La mia pensione è una pensione molto misera, ma ho una fortuna. Il Padre Eterno mi ha dato una fortuna, essendo il segno dell'acquario, io praticamente quando...
Sì, ci fa anche un po' di oroscopo che va di moda di questi tempi, sì, sì.
Mi spariscono persino i debiti, mi sparisce tutto, io nell'acqua sono...
Come ha fatto? È solo una battuta, io speravo che invece ci fosse un suggerimento su come fa a sparire i debiti, no, lei sta ironizzando.
No, guardi, il suggerimento sta, in effetti c'è, intanto cercare di esorcizzarli, perché non si può vivere, giustamente dice Berlusconi, non si può vivere sempre nel pessimismo.
Il suo personaggio dell'anno, visto che abbiamo fatto in questi giorni, ha sentito?
Dell'anno, io lo dico subito, sì. Io stavo esaltando la figura di Berlusconi per demolirla, perché mi ricordo quando andavo al catechismo da piccolino, cercavo sempre di immaginare come fosse questo diavolo, no? E il prete, nonostante ci dicesse che il diavolo c'ha le corna, c'ha la coda, non riusciva a convincerci, cioè a farci capire, a farci vedere in un certo modo questa figura di
e invece
diavolo.
Lei ha avuto l'illuminazione.
Io la vedo in Berlusconi.
Ma lei arriva tardi, perché questa l'ha già detta Di Pietro pari pari, eh?
Sì, sì, io condivido allora. Guardi, lasci stare, ce l'ha detto Di Pietro o lei stesso. Io non ripeto mai meccanicamente le cose che sì. Dicono gli altri. Se le dico significa che le provo. Effettivamente, se lei guarda benino, con attenzione, il sorriso di Berlusconi non è un sorriso, non è un ridere. È un po' un sorriso che si assomiglia a quello di Louis Armstrong, quando doveva ridere per forza per non dare soddisfazione a chi lo trattava male, chi trattava male il suo popolo. Ora ecco, il sorriso di Berlusconi è un ghigno, è un sorriso beffardo, perché secondo me Berlusconi, ma io guardi che apprezzo molto, ammiro molto il modo di fare di Berlusconi, quando lui parla di belle donne, che va a donne, lui lo fa per un motivo ben preciso, per suscitare ammirazione,
un po' d'invidia,
nei suoi coetanei, nei suoi coetanei. Infatti io che ho 68 anni, se lui va ancora a donne, io lo ammiro, lo apprezzo moltissimo. Ecco, benissimo, bene ha fatto il Presidente della Repubblica a questo richiamo alla sobrietà.
Un appello che
serietà.
Cadrà a vuoto, ovviamente, no? Perché tanto non è il personaggio.
Come non ho capito, mi scusi?
No, dico un invito, quello di Napolitano, che andrà a vuoto probabilmente.
Ma che andrà a vuoto? Perché Berlusconi, il diavolo, non può spogliarsi delle sue caratteristiche. Berlusconi, ma io non voglio, ecco, essere violento nei suoi confronti. Io vorrei dire questo, che ammiro molto la sua capacità, anche il senso che ha del lavoro, questo suo emulare tutti e tutto per dimostrare di essere qualcosa che sta al di sopra di noi, di soprannaturale. Ecco perché penso che sia veramente un diavolo.
Vabbè, insomma, un diavolo però buono, mi pare di capire, un diavolo da ammirare, quasi da invidiare, e che ha delle qualità. Originale questo ritratto. 800 24 0024, dove andiamo? Giovanna da Genova, buonasera.
Buonasera, buon anno a tutti e buon anno anche a tutta la redazione di Radio 24.
Grazie. Si può abbassare la radio, perché così
sì. Buon lavoro e
se può abbassare la radio la sentiamo meglio.
Domanda che si era posta tra il nostro Presidente della Repubblica e invece il discorso di Beppe Grillo. E su questo direi che come Presidente della Repubblica mi va molto bene diciamo l'intervento di ieri, il discorso di ieri sera, mentre invece come uomo politico diciamo che Beppe Grillo ha detto delle grandi cose che purtroppo sono nella realtà di tutti gli italiani.
Per esempio?
Perché cioè ci sono dei problemi grossissimi di conservazione dei posti di lavoro, dei problemi per i pensionati che con 800-1000 euro devono vivere e non si sa come fanno.
Sì.
E quindi voglio dire, ha detto delle grandi verità. C'è uno squilibrio pazzesco che non è tutto così quantificato come viene di solito detto dal nostro Presidente del Consiglio oppure dal nostro Ministro del Tesoro. E questa è una cosa. Invece, se posso ancora dire, il personaggio dell'anno per me è Gianfranco Fini.
Perché?
Ma perché è una persona equilibrata, è una diciamo che io sono un'elettrice di sinistra. Però da Gianfranco Fini sento dire cose che vorrei dire, che vorrei sentir dire dai miei.
Quindi diciamo, quando qualcuno ironizzava che il Partito Democratico alla festa di quest'estate a Genova aveva trovato il suo vero leader Gianfranco Fini, insomma, era per lei almeno era quasi ragionevole quell'affermazione.
Una persona colta, intelligente, affascinante.
Va bene.
E quindi diciamo lo trovo culturalmente una persona, cioè un uomo politico,
culturalmente,
cioè,
anche affine a lei in qualche modo.
Non possiamo pensare che un uomo politico sia quello che fa le battute al bar.
Grazie. 800 24 00 24. Andiamo a Federico da Milano. Buonasera,
buon anno a tutti. Volevo toccare tre aspetti di quell'intervento. Il primo giornalista che è intervenuto, quello che purtroppo ha avuto dei parenti che sono stati vittime della mafia.
Sì, sì.
Se da una parte umanamente sono molto vicino a questo giornalista,
Benny Calasanzio,
ritengo che è una questione, senza nulla togliere la drammaticità del fatto, una cosa prevalentemente locale. Credo che quando la storia consentirà di considerare una cosa passata la mafia, vi sarà anche l'ambiente e la possibilità di intestare delle strade.
Perché scusi, bisogna aspettare che la mafia sia passata per riconoscere chi ha lottato contro la mafia?
O almeno che la storia lo consenta, diciamo così. Ecco.
Ma perché, che cosa impedisce che oggi si possa esprimersi chiaramente contro la mafia?
Ci vorrebbe una volontà locale, cioè ci vorrebbe che la cittadinanza del luogo dove è successo questo misfatto riconoscesse la necessità di intestare una strada a questi due concittadini che sono stati martiri della mafia.
Ma le pare, diciamo, l'aspirazione dei familiari le pare corretta, cioè quella di vedersi riconoscere una onorificenza, una commemorazione, una qualche cosa in virtù di questa storia familiare?
Diciamo che le vittime della mafia sono state tantissime. Adesso io non sono in grado di valutare chi possa avere più o meno
diritto. Sì,
però
sì.
Penso che localmente è una cosa che la si può definire molto più agevolmente. È chiaro, se si chiede di intestare una via a questi due imprenditori nella città di Roma è molto più difficile, però localmente credo che possa essere una cosa possibile. E questo è un aspetto che volevo toccare dell'intervento che c'è stato. Una cosa invece che non mi è piaciuta è stata una sorta di manipolazione dell'informazione. E la conferma l'abbiamo avuto dal TG24, che è andato in onda subito dopo, con l'intervento anche della presidentessa del comitato. Sostanzialmente quello che è stato partecipato durante l'intervento è che il mafioso che è uscito da un determinato regime lo è uscito grazie a un regalo del governo. Questo è il messaggio che è arrivato, almeno a me come ascoltatore.
Ma evidentemente non ha ascoltato bene, perché questa era la posizione che noi abbiamo riportato dei familiari delle vittime della strage dei georgofili. Questo è quello che sostengono loro e che ha sostenuto anche Calasanzio ai nostri microfoni poco prima. Ma il servizio, l'informazione del servizio diceva ben altro, diceva quello che sono le regole, insomma, della giustizia, cioè un automatismo di legge, per questo ho tolto questo isolamento a Giovanni Giuseppe Graviano, ma non era la nostra posizione, questa non è disinformazione, questo è riportare le posizioni di chi è parte in causa, ha capito?
Pronto?
Sì.
Sì, era la posizione di quel giornalista e del comitato, dei familiari.
Esattamente.
Esatto. Quindi è molto facile a un certo punto, avendo un accesso sui media, dare un'informazione che è diversa da un'altra. Non voglio rubarle troppo tempo, perché si andrebbe, mi sarebbe piaciuto toccare anche l'aspetto di Craxi, però vorrei sottolineare una cosa. Radio 24 è un ottimo esempio, secondo me, con gli interventi che vengono dati, fatti da giornalisti prevalentemente di pagine della sinistra, dove possono esprimere tutto quello che vogliono. È un bel esempio di libertà di stampa. Vi sono determinate trasmissioni che sono piuttosto aggressive nei confronti del governo. Io sono appena tornato da un viaggio all'estero, anzi sono in macchina, sto tornando.
Lei preferirebbe trasmissioni ossequiose?
No, io no, anzi a me stanno benissimo così. È soltanto per dire che mi irrita molto quando si parla di mancanza di libertà di stampa in Italia. Questa è una cosa che mi irrita tantissimo da un punto di vista. Dall'altra parte si ha molto spesso l'impressione che Berlusconi sia stato eletto da nessuno, perché non c'è un cane che dice io ho votato Berlusconi.
Va bene, grazie, però io mi fermerei qua, perché altrimenti torniamo di nuovo a parlare della libertà di stampa e Berlusconi, che è una cosa di cui abbiamo dibattuto mille volte, ma magari non proprio questa sera, quando così gli spunti erano anche altri. Grazie comunque. Dove andiamo? Matteo, che ci chiama da Mantova, buonasera.
Sì, buonasera. No, stavo ascoltando molto attentamente, purtroppo all'ordine del giorno Berlusconi fa la parte da primario, il discorso poi è un po' questo qua. Io stavo riflettendo e parlavo con gli amici, dicevo, pensa se il centro-sinistra avesse messo come candidato Vanna Marchi, forse prendeva più voti che quelli che ha preso tipo il leader Bersani. Ma la profondità è questa, io rimango attento a quello che sono le trasmissioni abbastanza particolari, perché io vi seguo tutte le sere, essendo Cruciani le altre volte, no? Stavo riflettendo attentamente quanto parlano i colleghi di Berlusconi, parlano esclusivamente con la bocca di Berlusconi, sono dei clonati. Non ho mai sentito uno di loro avere un po' di dignità per tutte le... Ieri sera ho guardato Blob, perché sono rimasto in casa con mia moglie, e ho visto tutto quello che ha fatto Berlusconi che non avevo visto prima, da Caput, da quello della stampa spagnola che gli ha detto che le invitava a casa sua con le veline, e da tutte queste cose. Io dico, ma i suoi alleati, ma non hanno un po' di dignità nel vedere, non hanno neanche il coraggio di intervenire.
Va bene, io ho capito quello che lei vuole dire, però un po' come anche per l'ascoltatore di prima mi fermerei qua, grazie. Salutiamo Cristiano Cipriano, ex a questo punto sindaco di Casal di Principe, buonasera.
Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
La decisione della revoca da parte del ministro Maroni è efficace fin da subito, lei quindi è ex sindaco?
Sicuramente sì.
Parliamo della...
Io non ho letto ancora, non ho avuto ancora sì. Niente di, perché c'è solo le festività, non so neanche se è arrivato già la notifica sul comune, ma credo che...
Parliamo dell'emergenza rifiuti, perché c'è stato su indicazione in qualche modo del capo della protezione Guido Bertolaso, che ha stilato sì. Una lista nera dei comuni inadempienti al scadere dell'emergenza, cioè ieri il 31 dicembre, e Maroni ha sciolto tre comuni, il suo, quello di Castel Volturno e quello di Maddaloni.
Sì.
Voi dite che nonostante il provvedimento sia stato preso per tutelare la salute dei cittadini, voi dite una decisione sconcertante. Perché, sindaco?
Ma è Berlusconi c'è tante, perché sono 15 anni, 20 anni di emergenza in Campania. Chi è che ha creato l'emergenza? Chi è che ha creato notevolissimi danni a questa regione? Governa tranquillamente senza nessun tipo di responsabilità. Noi che siamo sindaci, io perlomeno sindaco da 2 anni, mi sono trovato una situazione enorme, poi Casal di Principe eccetera eccetera.
Senta, però mi scusi, insomma, non voglio interromperla. Non voglio interromperla, però mi piacerebbe sapere da subito chi sono queste persone che hanno responsabilità di governo e che si dovrebbero dimettere anche loro per l'emergenza rifiuti.
Ma guardi, io credo che c'è stato il commissariato di governo che è iniziato nel 2006-2007, prima le responsabilità erano della regione Campania, quindi di Bassorino, della sua struttura, quindi credo che siano delle responsabilità ben delineate, ben descritte.
Cioè lei dice Bassorino per esempio governa tranquillamente, ha responsabilità, è coinvolto tra l'altro anche in alcune inchieste.
I presidenti di provincia, tutti insomma, sì. Quelli che in qualche modo stanno lì tranquillamente. Invece noi abbiamo le responsabilità.
Però mi scusi, ma la decisione non viene da Bassorino di sciogliere il vostro comune, ma viene da Bertolaso e dal ministro Maroni, cioè che tra l'altro della sua stessa parte politica.
Guardi, io dico una cosa, dottore, io la ringrazio della possibilità di poter anche dire qualche parola questa sera. Io credo che noi, indipendentemente da tutto, noi siamo un comune, Casal di Principe, che dove qualsiasi tipo di provvedimento si faccia ci diventi eroi, perché Casal di Principe è oramai diventato un comune, insomma, dove ci stanno continuamente ghettizzando in tutto e per tutto. Per quel che riguarda le motivazioni, per me personalmente sono all'occhio, diciamo il nostro operato, il mio operato è all'occhio di tutti. Io ho avuto solidarietà dalla prefettura, ho avuto solidarietà da tutti i massimi esponenti, perché oggi è un paese pulito, è un paese...
Lei che cosa ha fatto per risolvere l'emergenza dei rifiuti?
Tutto. Ma io questo è quello che poi...
la sua giunta, insomma, sì.
Il rammarico, perché non abbiamo avuto neanche la possibilità di stare 10 secondi con il ministro, insomma. Io volevo un confronto con la struttura sia di Bertolasi sia del ministro e con la nostra piccolissima struttura, e quindi
che cosa contesta Maroni della vostra gestione dei rifiuti? Cioè, qual è il punto? Ci sono i cumuli di immondizie?
Ci sono delle strade, ci hanno mostrato delle foto che ci sono, cioè l'immondizia non è stata presa. Noi abbiamo detto che guardi, siamo noi che l'abbiamo denunciata, siamo noi che abbiamo denunciato al commissariato di governo, perché erano dei siti che si dovevano bonificare dalla Iago Rossi, poi ci arriva che la Iago Rossi è un odore di camorra e viene sciolta la Iago Rossi, lo dobbiamo fare noi, fare un provvedimento, il sindaco di Casale, di più di 1 milione di euro per bonificare 7-8 siti, le dico che non è semplice a Casal di Principe, quindi fare un'ordinanza in 24 ore, assegnare io personalmente a una ditta da scegliere.
Ma perché
io,
scusi, in 24 ore? Non è 2 anni che è sindaco?
No, perché la procedura per fare una gara di appalto, oggi che noi siamo firmatari anche della... noi abbiamo gli appalti, non li facciamo più sul nostro comune ma li facciamo in prefettura, sono stato il primo sindaco che ha firmato quello che il ministro Maroni ha voluto qui a Caserta, siamo stati contenti, felici di questo. Noi per fare tutta la procedura per poter assegnare un appalto, quindi eccetera, ma ci vogliono dai 6 mesi a dei 12 mesi, insomma. Invece qui si doveva lavorare in emergenza, in urgenza, quindi con ordinanze che ci hanno dato la possibilità di poterlo fare. Questo non l'ho mai negato, ma che farlo a Casal di Principe non è semplice, non è farlo a Bustarsizio, non è come farlo in altri comuni. Qui a Casal di Principe dobbiamo vedere attentamente quando muoviamo denaro pubblico, denaro del nostro comune, perché ci sono attività camorristiche o dove dobbiamo stare attenti. Tutto
ma a chi tocca rimuovere l'immondizia? Perché evidentemente ci sono di nuovo dei problemi nel suo comune, tra l'altro anche in altri comuni. Voi dite non siamo solo noi, sono anche altri comuni.
Ci sono altri comuni, io parlo del mio comune. Il mio comune è un comune oggi pulito, è un comune dove
abbiamo
raggiunto una differenziata del 30%, insomma 30%, e di limite del 25% che dovevamo raggiungere. Risultati utopistici fino a qualche mese fa li abbiamo raggiunto, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. È chiaro che c'erano dei siti da bonificare, ma ci sono dei siti da bonificare che doveva bonificare il commissariato di governo. commissariato di governo, il quale ci viene il 4 e il 3 dicembre, mi viene una lettera dalla prefettura e dice: guardi, la Iacolossi non è, siete voi, io nell'arco di 5 giorni faccio l'ordinanza la faccio chiaramente alla struttura che mi fa il servizio, che è l'ex consorzio, il consorzio unico di Trentino.
Vabbè, adesso diventa anche complicato entrare nei dettagli delle varie ordinanze. Mi sembra di capire che lei ce l'ha col commissariato di governo, farà ricorso quindi contro questa decisione. Cioè lei dice: il mio comune è pulito.
Sicuramente farò ricorso, questo è fuori discussione, ma vede, bisogna andare un po' più alti, perché un sindaco di Casal di Principe che non viene in un qualche modo considerato come tale, non come tale sindaco, ma come una persona che lavora in una non viene tutelato neanche minimamente dallo Stato, dalla
perché
politica.
Perché non viene tutelato? Mi scusi, che c'entra adesso la tutela?
Perché guardi, il provvedimento che ha fatto il ministro Maroni è un provvedimento asettico significa senza un minimo di contraddittorio, ma veramente una contraddittoria. Ci hanno detto di preparare, abbiamo dato
però era nell'aria, sindaco, mi scusi, perché era già qualche mese che si parlava di problemi in questi comuni e della possibilità di un commissariamento.
Sì, abbiamo fatto voglio dire, guardi, dottore, veramente diventa difficile trasmettere quelli che sono i sentimenti oggi di questo comune, che si sente di nuovo tradito, che si sente la cittadinanza che si sente di nuovo ghettizzata, ma tradita veramente dallo Stato, dove vuole entrare nello Stato, dove vogliamo entrare nello Stato. Abbiamo ringraziato di tutto quello che si sta facendo, lo stiamo facendo insieme, ma oggi viene di nuovo tradito. È un provvedimento, riteniamo veramente assurdo, portare una popolazione di 25.000 abitanti di nuovo al voto a 2 anni di elezioni, dove, ripeto, non c'era nulla, ma nulla che potesse
chiaro. Io direi di fermarci qua, la ringrazio.
Grazie a lei, grazie
Cristiano
a lei,
Cipriano, l'ex a questo punto sindaco di Casal di Principe. Grazie, sì, buona serata, auguri anche a lei. Abbiamo 2 minuti e mezzo, 3 in chiusura, sentiamo ancora qualche ascoltatore, così ci ripigliamo un po' da questa vicenda complicata di Casal di Principe e dei comuni campani. Vittorio da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, io volevo solo sottolineare un attestato di stima nei confronti dell'onorevole Casini, per il semplice fatto che ha tirato fuori un'idea semplicissima per mandare avanti un po' quello che è la vita politica del sistema italiano, cioè quella di fare il lodo Alfano per via costituzionale. Quindi un'idea semplicissima, onesta, che va bene per tutti, dove si sterilizzano i problemi che in questo momento paralizzano un po' la vita italiana, perché da una parte non vi è dubbio che c'è una sorta di accanimento giudiziario nei confronti del Presidente del Consiglio. Dall'altra ci sono molti italiani che pensano che sia strumentale, poiché un innocente come tale non si presenta nelle aule dei tribunali, ed è stranissima come situazione. Per cui egli ha detto: va bene, allora facciamo il lodo Alfano per via costituzionale, si congela il tutto, il Presidente del Consiglio ha il dovere, giustamente noi italiani lo abbiamo detto, di governare il Paese. E
solo che ci vorrà tempo per il lodo Alfano costituzionale, non so se il PDL concederà tutto questo tempo al Parlamento, non lo so, questo è proprio un punto interrogativo, una domanda che mi faccio. Grazie comunque. Dario da Vicenza, buonasera.
Buonasera. Volevo prendere spunto molto velocemente dall'idea solita di Beppe Grillo, che dice appunto: era partito col V-Day, cioè mandiamoli a casa tutti quelli che hanno avuto incriminazioni o cosa, non possono essere più eletti. E sostanzialmente questo qui è contrario all'idea stessa di democrazia, perché la democrazia dice che io posso votare chi voglio. Non dimentichiamoci che anche Che Guevara, per dire, a Cuba era un fuorilegge a suo tempo, invece poi col tempo è stato giudicato un liberatore. Sostanzialmente però, no, per quanto io voglia difendere l'idea di democrazia da quello che dice Beppe Grillo, è anche vero però che la democrazia al giorno d'oggi, proprio in base a questo concetto, è diventata un pubblicizzare le proprie idee, e vince e viene eletto chi è più bravo a pubblicizzarle, anche se magari poi le idee sono completamente fuori luogo, sbagliate, si sono dimostrate errate, eccetera. Quindi sostanzialmente l'errore sta nel giudicare, dal mio modesto punto di vista, la democrazia come il modo migliore di governo. Forse se ci fosse una sorta di scelta tecnica in base al ruolo da ricoprire, allora si sarebbe forse un governo un po' più logico. Ad esempio, non posso avere un ministro della sanità che non abbia mai avuto a che fare con la
Siamo
sanità.
In chiusura, io la ringrazio, se vuol proseguire la invito a richiamare nelle prossime puntate della Zanzara. Per questa sera è tutto, io ringrazio Mattia Nocchi e Giorgio De Luca in redazione, Carmelo La Rucella in regia ovviamente, sono Giuseppe Cruciani, da Alessio Maurizi, un augurio di una buona serata e auguri anche di buon anno.
La Zanzara.